Allora, diciamo, il titolo che vorrei trattare questa sera e anche la prossima volta, spero di terminare, è quello di essere a immagine di Dio. Cosa vuol dire la parola, il termine immagine? Vuol dire rappresentazione, aspetto, sembianze, somiglianza, modello. Ci sono persone che rappresentano un'azienda, un marchio, per esempio anche una firma. Poi spesso sentiamo dire dalle persone che vorrebbero assomigliare ad altre persone per il loro aspetto, per la loro eleganza, per esempio, per i loro talenti, per il loro talento o anche per il loro carattere. Anni fa un fratello, quando mi vide entrare in adunanza, mi disse: mi sembravi Elia, Elia è mio figlio, più piccolo, talmente ti somiglia. È vero. Spesso l'aspetto e l'atteggiamento di un figlio o di una figlia sono simili al proprio genitore e diciamo assomigli tanto a tuo padre o tua madre e anche come fai sembri uguale. Lo stesso dovrebbero dire di noi nei confronti di Dio, è vero? Per esempio come disse a Pietro quando era seduto fuori nel cortile del Sinedrio, dove più di una persona lo aveva riconosciuto che era stato con Gesù. E anche per il suo parlare, il modo in cui parlava Pietro, lo avevano riconosciuto che era stato con Gesù. Perché noi sappiamo che più tempo siamo insieme ad una persona e più assomiglieremo a quella persona, è vero, sia nel parlare e sia anche nell'atteggiamento. E se vogliamo assomigliare a Dio, dobbiamo stare alla sua presenza, non un giorno, non due giorni, ma ogni giorno. E il nostro aspetto, la nostra pelle, del nostro viso, non sarà più quella di prima, è vero, sarà raggiante. E tutti, come è successo per esempio di Mosè quando era stato alla presenza di Dio per tanti giorni, per 40 giorni, quando scese dal monte, come sappiamo, è vero, gli altri avevano visto che la pelle del suo viso, lui non lo sapeva, che la pelle del suo viso era tutta raggiante, che bello. Questo lo leggiamo in Esodo capitolo 34. E cari fratelli e sorelle, e rimarrà raggiante anche quando saremo nelle difficoltà, non solo nei momenti, diciamo, dove le cose vanno bene, ma anche nelle difficoltà, rimarrà raggiante, è vero. Non cambierà, diciamo, non muterà. Ricordate per esempio Stefano, in Atti capitolo 6, versetto da 12 a 15, Stefano fu arrestato e fu accusato, è vero, e con una certa violenza lo portarono nel Sinedrio per accusarlo, e gli diedero addosso a Stefano. E a un certo punto, poi sappiamo che Stefano morì per mano di questi sadducei, farisei, eccetera, sacerdoti. A un certo punto dice così: e tutti quelli che sedevano nel Tempio, sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. È rimasto sempre raggiante il suo viso, è vero, anche nelle difficoltà. Nel Salmo capitolo 8, versetto 4 a 7, leggiamo ciò che l'uomo era prima della sua caduta. Leggiamo questo Salmo, questi tre versetti. Salmo capitolo 8, qui leggiamo ciò che l'uomo era prima della sua caduta, cioè il rappresentante di Dio sulla terra, l'immagine di Dio, la gloria di Dio. E dice così dal versetto 4:16 così. Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria, coronato di gloria ed onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ci fermiamo qua. Leggiamo come ciò che l'uomo era prima della sua caduta. Era il viceré, ci dice qui. Ma come sappiamo, dice, l'uomo dominava, come abbiamo letto, su tutto, è vero? Era il viceré della terra, era la gloria di Dio, era l'immagine di Dio. Ma nella sua caduta non è più l'uomo a dominare, ma il peccato che domina e tiene l'uomo sotto i suoi piedi. Questo lo leggiamo in Romani capitolo 6, versetti da 12 fino a 18. Questa caduta ha portato l'uomo a indossare non più l'immagine del celeste, ma l'immagine del terrestre. E come leggiamo in Romani 3, versetto 13, ci viene detto che senza la gloria di Dio sarebbe terribile se la parola di Dio terminasse in quel versetto lì, che l'uomo è privo e senza la gloria di Dio. Ma che bello, fratelli e sorelle, che bello, cari amici, perché laddove l'uomo ha fallito, come sappiamo, il Signore ha ristabilito ogni cosa. In che modo? Come ha ristabilito ogni cosa? Sappiamo, mandando il suo unigenito figliolo Gesù Cristo, perché nei propositi di Dio in Cristo c'era la nostra riconciliazione con il Padre. Che bello, fratelli e sorelle. Mentre l'uomo ha fallito e caduto, Dio ha pensato a un uomo perfetto, colui che ha ristabilito ogni cosa, che è Cristo Gesù, Dio fatto carne. E Gesù Cristo ha rappresentato perfettamente Dio Padre sulla terra. Questo lo leggiamo soprattutto nei Vangeli e nelle Epistole, per esempio, ci dà la spiegazione. Per esempio in Colossesi 1:15, lo leggo io, dice che Egli, Gesù Cristo, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Come dicevo prima, dove l'uomo ha fallito, il Signore ha ristabilito ogni cosa mandando il suo figlio Gesù Cristo, perché nei propositi di Dio c'era la nostra riconciliazione con il Padre. Romani 8:29, voglio leggere anche questo, dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi, vedete, ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Dal momento in cui l'uomo realizza i propositi di Dio, cioè la vita eterna, per posizione è conforme all'immagine di Dio. Lo voglio ripetere: dal momento in cui l'uomo realizza i propositi di Dio, cioè la vita eterna, per posizione è conforme all'immagine di Dio. Che bello! Vedete come Dio ha ribaltato in Cristo questa situazione, è vero. Ma voglio anche dire questo: non lo è sempre nella dinamica immagine e gloria di Dio. Spesso manca la trasformazione. Perché? Perché manca la trasformazione? E voglio leggere 2 Corinzi capitolo 3 versetto 18. Seconda Corinzi 3:18 dice così. Qui la parola fa un invito, o meglio, spinge i credenti, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Cosa succede? Siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. È vero, quando noi contempliamo la gloria del Signore, allora ci sarà quella trasformazione nella nostra vita. Abbiamo letto, per l'azione dello Spirito Santo. Voglio parlarvi di un personaggio, più esattamente di un sacerdote non molto conosciuto, che non risalta molto all'occhio come altri personaggi. Poi vi dirò il nome, lo devi cercare qua e là nella scrittura per conoscere il suo valore spirituale. Eppure è stato un servo di Dio fedele e determinante nel suo popolo, e non solo a suo tempo, ma anche negli anni successivi ha lasciato un segno indelebile, un esempio positivo, un servo che ha realizzato le promesse di Dio, le benedizioni di Dio. Quali? Andiamo un attimo in 1 Samuele, capitolo 2, versetto 35. 1 Samuele, capitolo 2, versetto 35. Faccio sfogliare un po' la parola di Dio. Sicuramente conosciamo bene questo versetto. Dice il Signore, questo versetto ci porta poi a questo personaggio: io mi susciterò un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e secondo il mio desiderio. Gli darò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre. In questo versetto, su cui si baseranno queste riflessioni, abbiamo l'uomo a immagine di Dio, cioè che rappresenta Dio, sia nella posizione, cioè un sacerdote, sia nella dinamica, cioè fedele, cioè che agirà secondo il mio cuore e secondo il mio desiderio. E abbiamo anche dei risultati: gli darò una casa stabile ed egli sarà al mio servizio per sempre. Questo personaggio si chiama Sadoc. Non so se in quanti di voi ha messo qualche volta l'occhio su questo personaggio, questo sacerdote, che poi era anche un sommo sacerdote. Non so se vi è capitato di sottolineare questo personaggio, questo sacerdote. Ho meditato un personaggio veramente straordinario. Questo personaggio, come dicevo, si chiama Sadoc e proviene ed è dalla discendenza di Aronne e di Eliazar. Se andiamo in Prima Cronache, capitolo 6, versetto 1 a 8, Prima Cronache, capitolo 6, versetto 1 a 8, per capire da dove proveniva questo sacerdote, dice: i figli di Levi furono Gersom, Get, Merari e via così. E poi dice: i figli di Aaron furono Nadab, Abiu, Eliazar e Itamar. Eliazar generò Phinehas, Phinehas generò Abisua, Abisua generò Buchi, Buchi generò Uzzi, Uzzi generò Zerai generò fino al versetto 7, Meraiot generò Amaria generò Aitub generò Sadoc generò Aimas. Ecco, lo vediamo qui, lo vediamo anche nel libro di Estra, è sempre lo stesso Sadoc, capitolo 7, e anche in Prima Cronache, capitolo 24, versetto 1 a 3. Sadoc ha vissuto e svolto il suo ministero al tempo di Davide e di Salomone suo figlio, un periodo in cui la corona e chi governava il paese veniva spesso minato. E questo soprattutto, pensate un po', dall'interno, cioè da chi non te l'aspetta in certo senso, dai suoi figli, Absalom e Adonia. Vi ricordate come Absalom ha tentato, come anche Adonia, voleva il regno, voleva la corona, aspirava a questo posto. Ma chi era Sadoc prima di essere un sacerdote, prima di esercitare questo ufficio? Sono andato a vedere perché il Signore ha voluto registrare un particolare di questo sacerdote prima ancora che esercitasse questo ufficio, sempre in Prima Cronache capitolo 12 versetto 29. Il Signore ha fatto registrare questo particolare di quest'uomo. Dice il versetto 29, dopo che fa un elenco dei guerrieri delle 12 tribù, dice così: e Sadoc, giovane, forte e valoroso, e la sua casa patriarcale, che contava 22 capi. Sadoc, giovane, forte e valoroso. Ma perché il Signore ha voluto far registrare queste qualità di quest'uomo, di questo giovane, di questo sacerdote? Sappiamo un po' tutti cosa vuol dire il significato di forte: una persona che può sopportare facilmente un grave sforzo, che può resistere alle fatiche materiali, morali e spirituali. Poi era anche valoroso, vuol dire grande coraggio, che affronta le situazioni, che non si tira indietro, coraggioso e combattente. Un dettaglio che la scrittura mette in risalto di questo giovane: non viene, come abbiamo letto, esortato a essere forte e valoroso. Lui era forte e valoroso, viveva la forza e il coraggio, non aveva la teoria della forza e del coraggio, cioè non aveva la mente piena di questi insegnamenti, sebbene sono importanti. Per esempio, pensavo un po' a Davide, è vero, Davide, che ancora, quando era ancora giovane, nel capitolo 17 per esempio, quando vuole affrontare il gigante Goliat, cosa disse il re Saul riguardo al suo coraggio, dopo che Saul scoraggiò Davide, perché Goliat era un guerriero fin dalla sua giovinezza, è vero? Dice, Davide risponde a Saul a un certo punto nel capitolo 17: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portare via una pecora dal gregge. Allora gli correva dietro, lo colpiva, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo, lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Davide era forte e coraggioso prima ancora di esercitare quel ministero da re, è vero. Fu già unto re, ma non ancora esercitava questo servizio, questo ufficio, questo ruolo, è vero. Lui era forte e coraggioso, non a parole, non aveva la mente piena di queste qualità. Lui lo era. Che bello, fratelli e sorelle. E bello vedere il significato di questo sacerdote Sadoc, vuol dire giusto o virtuoso, che è una persona che eccelleva, capace di produrre particolari effetti. Letteralmente vuol dire il nome Sadoc, forte e valoroso. Sappiamo che il Signore più volte esortò Giosuè ad essere forte e valoroso e coraggioso, è vero. Perché? Perché anche in questo, cari fratelli e sorelle, dobbiamo essere dei rappresentanti di Dio. Perché nel Salmo 24, versetto 8, anche in Deuteronomio capitolo 10, ci viene detto che il Signore è forte e potente. Paolo, quando scrive a Timoteo, in 2 Timoteo 1, 7, dice: Dio ci ha dato non uno spirito di timidezza, ma di forza. Quindi, non di nascondere, non di vergognare. essere giovani, forti, valorosi sono delle caratteristiche che non passano inosservati, è vero. Giovani o uomini forti e valorosi li vorrebbero tutti nella propria squadra. Per esempio nel mondo del calcio, per rafforzare la squadra, cercano dei giocatori forti, è vero. Ogni anno fanno degli acquisti proprio per rafforzare la squadra. Giocatori di valore, di esperienza, che tengono bene il campo, è vero, la loro posizione, con lo scopo proprio di vincere. E lo stesso fece Saulo a un certo punto, quando era in guerra con i Filistei. Dice, per tutto il tempo Saul gli fu guerra accanito contro i Filistei, perciò appena Saul notava un uomo forte e valoroso, lo prendeva con sé. È vero, dice Proverbi 22-29, ho visto un uomo veloce nelle sue faccende. Egli, hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? È una domanda. Egli starà al servizio del re, non starà al servizio della gente oscura. Un fratello di fuori, una volta, che è un responsabile di chiesa, per qualche giorno visitò la nostra assemblea e nel vedere uno dei nostri giovani di valore chiese con insistenza a questo giovane di andare a stare da loro per qualche settimana, perché gli sarebbe stato d'aiuto. Uno, quando c'è un giovane, soprattutto un giovane forte e valoroso, come fai a non notarlo? È vero, che bello vedere dei giovani forti e valorosi. Abbiamo detto non a parole, ma persone che giovani che affrontano le situazioni difficili, che non si tirano indietro. Che bello questo, fratello e sorella. Sadoc era questo. Prima di esercitare l'ufficio di sacerdote, lui era questo. Ma queste caratteristiche vengono attribuite anche ai non credenti, a coloro che non fanno parte del popolo di Dio, per esempio, è vero? Ma con una grande differenza. Vi ricordate Naaman, questo generale Naaman il Siro? A un certo punto dice così: ma quest'uomo forte e valoroso, questo era un pagano, era lebroso. Ahi, c'è una grande differenza, è vero? In Isaia 40:30 dice: i giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Anche l'apostolo Paolo, prima di convertirsi umanamente, era un giovane forte e valoroso. Vi ricordate cosa fece? Con quanto coraggio andò a cercare i credenti per metterli in prigione. Non aveva paura, è vero, andava casa per casa. Ma una forza e un coraggio fine a se stessa, è vero. La vera forza e il vero coraggio lo abbiamo quando conosciamo il Signore, quando abbandoniamo la nostra vita, la nostra esistenza e vita nelle mani del Signore. L'apostolo Paolo, nella sua testimonianza in Prima Timoteo 1:12, dice: ha voluto fortemente ricordare quello che lui era prima di conoscere il Signore, ma dice: io ringrazio colui che mi ha reso forte. Questa si chiama anche nuova nascita, ed è il punto di partenza e non il punto di arrivo. Purtroppo diversi, ai miei credenti, si fermano al punto di partenza, cioè alla salvezza, mentre noi abbiamo bisogno, cari fratelli e sorelle, di crescere in ogni cosa. Efesini 4:15 dice: crescete in ogni cosa. E abbiamo bisogno anche di crescere nella forza e nel coraggio. Nella misura in cui ci nutriamo della parola, ci mettiamo davanti alla parola, ascoltiamo la parola, seguiamo il Signore, ci lasciamo condurre da Lui, abbiamo comunione con Lui e abbiamo comunione con i fratelli, avremo forza e coraggio. Josafat, nella sua vita, nel suo momento migliore della sua vita, ci viene detto a un certo punto: il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore. Come può il nostro coraggio crescere, la nostra forza crescere? Seguendo le vie del Signore. E anche al tempo di Michea la situazione spirituale del popolo non era delle migliori, È vero. C'era proprio un degrado spirituale a quel tempo del popolo di Israele, soprattutto fra le guide del popolo. E questo sicuramente non agevola chi ama il Signore, anzi scoraggia chi ama il Signore, è vero. Ma cosa disse invece il profeta? Ma quanto a me, io sono pieno di forza, cioè dello Spirito del Signore, di giustizia e di coraggio, eccetera. Quando siamo ripieni di Spirito Santo, cioè quando è lo Spirito Santo a guidare la nostra vita, come abbiamo letto in 2 Corinzi 3,18, quando contempliamo la gloria del Signore, è una vita trasformata che assomiglierà sempre più a Lui. Abbiamo letto, e tutti, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria. E anche Proverbi 4,18 ci ricorda che il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Che bello, vedete, come il sole quando sorge e continua a sorgere finché è giorno pieno, cioè quando è in alto. Che bello, quando è in alto la posizione che Dio, la vita trasformata che Dio ci vuole dare. Che bello, fratelli e sorelle, Dio ci vuole mettere in alto. Vi ricordate cos'era Sadoc? Abbiamo letto nel capitolo 12 di Prima Cronache, versetto 29, che lui era il capo della casa patriarcale. Lui era messo in alto, perché solo allora le persone, ovunque ci troviamo, sul lavoro, al supermercato, in piazza, anche nei posti dove non dovremmo esserci, come il cortile del Sinedrio, cioè in mezzo ai pagani, riconosceranno che siamo stati con Gesù. Perché il nostro aspetto, il nostro atteggiamento, il nostro parlare, le nostre espressioni sono simili, uguali alle sue. Se invece sono seduto in mezzo ai pagani e rimango seduto in mezzo ai pagani, perché mi trovo al mio agio e nessuno mi riconoscerà come cristiano, mi devo fare qualche domanda. Abbiamo letto che è l'azione del Signore, è vero? E quando lasciamo agire Dio nella nostra vita, il Signore ci fa anche, come ho detto prima, occupare dei posti che nemmeno immaginiamo, ci mette in alto, ci mette in onore. Sadoc, nonostante la sua giovane età, era già un capo, un leader, ci viene detto, era a capo della sua casa patriarcale, era proprio alla testa ed è arrivato a occupare quel ruolo perché era sia forte e valoroso, ma anche perché ubbidiva e metteva in pratica la parola. Ce lo ricorda Deuteronomio capitolo 28, versetto 13, Dio mette in alto, a capo, alla testa, chi ubbidisce e mette in pratica la sua parola. Fratelli e sorelle, quello che importa quando siamo forti, soprattutto giovani, forti, valorosi, quello che ci dobbiamo ricordare, quello che deve essere sempre il nostro atteggiamento, perché in noi c'è sempre la vecchia natura, non ce lo dimentichiamo, è quello di rimanere sempre con la faccia per terra. È vero, la parola ce lo ricorda, il forte non si gloria della sua forza, il saggio non si gloria della sua saggezza, ma chi si glori? Si glori di questo che ha intelligenza e conosce me. Se questa sera in mezzo a noi ci sono ancora coloro che non conoscono il Signore, è vero, quanto è importante conoscerlo, quanto è importante essere a immagine di Dio, avere di nuovo la gloria di Dio, che ci parla della vita eterna, di stare sempre insieme al Signore per l'eternità, da questo momento in poi, e poi di poter crescere, di conoscere sempre di più, sempre meglio, e di essere proprio onorato dal Signore. Questa è la cosa più bella, è vero. La prossima volta vedremo Sadoc, un sacerdote di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
rimane del tempo per pregare, per ringraziare il Signore per quanto per